Le dita nella presa, Radio Onda Rossa, una domenica ogni due vi parliamo di tecnologia. Abbiamo iniziato, abbiamo iniziato parlando anche di informatica, dei effetti che ha sul corpo. Poi una lunga divagazione, ancora passione recente di questa trasmissione, a parlare di cose che puzzano, ma torniamo a parlare invece di bit e cose più elettroniche. E nelle notizie di oggi vediamo per esempio una notizia che riguarda la Vodafone, gigante delle telecomunicazioni, difficile che non la conosciate, ed è comunque anche un ISP in numerosi paesi.
Sì, forse è l'ISP che ha più paesi. Probabilmente quello, presentandosi col suo nome, probabilmente è uno dei più diffusi.
Ah, giusto, c'è anche questo aspetto di con quale nome ci si presenta. Sì. Bene, la Vodafone rilancia una tecnologia di cui in passato, cioè come dire, come tecnica generale, che in passato andava parecchio, poi passò di moda e ora ritorna, cioè il tracciamento online fatto da chi ha i cavi, sostanzialmente.
Sì, perché sostanzialmente noi abbiamo visto abbiamo parlato di tracciamento online a scopi pubblicitari diciamo da sempre, quasi in ogni trasmissione almeno una cosa l'abbiamo detta.
Sì.
Il tracciamento ormai è fatto a livello informatico, cioè è sul sito, il social, il servizio, ed è là che risiedono gli strumenti di tracciamento.
Questo è anche dovuto in realtà ad alcune... in realtà avanzamenti tecnologici, perché un po' di anni fa invece chi aveva i cavi che ti portava a casa cercava di dire il tracciamento è un business, ci sono i soldi dietro, io ho i cavi e quindi lo so tu cosa fai online, anzi sono la persona che lo sa meglio di tutti perché io guardo tutte le cose che fai online, mentre qualcuno ne sa molte, io ho il tuo cavo e quindi le so tutte,
potenzialmente le so tutte.
Poi è arrivata la crittografia, non quella utilizzata da i paranoici col cappello di stagnola, ma quella utilizzata da chiunque quando visita il 90% dei siti su internet, no? Tanto i siti hanno il lucchetto, fa sì che chi ha il vostro cavo qualcosa capisca ancora, ma non più tanto. Per esempio potrebbe notare che voi vi state guardando un video, oppure potrebbe notare il fatto che voi state molto su Facebook, però voi capite che se è tutto qua non è che ci si fa molto, intanto tutti stanno un sacco di tempo su Facebook, no? Nel senso, non è che, e quindi così come ti categorizzo, come decido se ti devo proporre il ristorante giapponese o il ristorante vegano, così non lo capisco.
E per cui,
e Facebook invece lo capisce meglio.
Esatto, per cui diciamo alla fine tutto questo è stato spostato a livello di applicazione. Il problema è che siccome il mondo è pieno di persone lamentose che si lagnano ogni volta
questa
che
stanza,
c'è
sicuramente
un avanzamento tecnologico, e praticamente ci si è resi conto che questa cosa del tracciamento pubblicitario stava un poco perdendo, diciamo, stava diventando un poco troppo pervasiva, e gli utenti diciamo hanno cominciato a tra virgolette ribellarsi, nel senso che magari molti utenti non fanno assolutamente niente, però quello che succede è che si vanno c'è una preferenza per le scelte che dichiarano perlomeno di tutelare maggiormente la privacy. Quindi ci sono quelli che ti dicono no al fatto se puoi utilizzare i cookies, quelli che quando ti... perché
quelli che scelgono di usare magari a parità di servizi, ne scelgono quello che reputano più attento, no? Quindi dire,
sì.
Ma anche dal punto di mercato diventano una nicchia che qualcuno vuole catturare.
E negli ultimi tempi anche ditte grosse hanno sposato questa cosa. Pensiamo alla Apple e alla storia, alla domanda: ti vuoi fare tracciare che... sugli iPhone? Domanda a cui ovviamente la stragrande maggioranza delle persone risponde no.
Perché dovrei rispondere di sì?
Perché dovrei Qual rispondere
vantaggio
di sì?
Mio?
Tu non hai nessun vantaggio, il vantaggio c'erano soltanto gli inserzionisti pubblicitari e le aziende che vendono la pubblicità. E di conseguenza ci si sta rendendo conto che questo sistema, che è quello che ha dominato negli ultimi 20 anni, non regge più perché la gente ormai lo sa e cerca di fare delle cose che magari non sono cose come dire efficienti o cose risolutive, però cerca quando può di schivare il tracciamento.
E così, diciamo, di fatto ha creato, no, anche un po' la base per cui anche le grandissime aziende, Google, si è dovuta inventare le coorti e i flock per smettere l'uso dei cookie e passare a tecnologie di sorveglianza diverse, che potessero essere reputate meno invasive. Ne abbiamo parlato, come ne ha parlato mezzo mondo, del se questo sia vero oppure no. Però insomma il mondo del tracciamento sta cambiando e un po' in tutte le direzioni. Cioè è vero che da una parte c'è una grossissima spinta al tracciamento, però ci sono anche invece dei movimenti in senso opposto. Insomma, la Vodafone ha detto forse è un momento buono per
rimettere sul mercato quello che, a cui stavamo quello pensando tanto tempo fa, che sarebbe appunto un tracciamento a livello di Internet Service Provider. Sostanzialmente questa cosa è un sistema di identificativo che si chiama TrustPID, nome pubblicitario quanto mai, ovviamente, che praticamente sarebbe...
Trust, non si sa che c'entra la trust, la fiducia,
vabbè,
sarebbe,
sì,
vabbè.
Sì, vabbè. E sarebbe un tracker persistente che appunto agisce a livello del provider e che si intende, per quello che sono le idee della Vodafone, dovrebbe non essere bypassabile dall'interno, cioè tu dal tuo computer non lo puoi cambiare, quindi ha voglia di bloccare i cookie, di mettere il blocco sul browser o addirittura di fare altre cose come mascherare gli IP. Questa cosa sta a monte, sta sul cavo, quindi il tracker è quello.
No, sulle tecnologie in realtà di mascheramento degli IP, tipo le VPN o tipo Tor, quelle continuerebbero a essere efficaci, però le usa nella maggior parte dei contesti una minoranza di persone. Però, per esempio, no, farebbero sì che ogni altro, no, se ti installi quello che cancella i cookie, quello che toglie la pubblicità, questo genere di trucchi non funzionerebbero. E non funziona nemmeno, in generale c'è qualche cosa che gli utenti non possono scegliere consapevolmente, ma va a loro vantaggio. Cioè una volta l'indirizzo IP era molto identificativo, adesso, soprattutto per la telefonia mobile, questo indirizzo tende a cambiare di continuo. Quindi se qualcuno pensa di fare tracciamento semplicemente segnandosi gli IP delle persone che lo visiano, questo non funziona più. Ma il discorso cambia completamente se voi potete andare da Vodafone e chiedergli: ehi, questo IP a questa ora chi ce l'aveva? E loro non ti dicono il nome e cognome, loro ti dicono un identificativo che però tu lo puoi riconoscere se è sempre lo stesso. Quindi dici: ah, qui c'è qualcuno che è venuto ieri per comprarsi un cappello da mare e oggi è venuto da me per comprarsi una crema contro le scottature. Deve essere andato a prendere il sole. Questo è quanto. Se così fosse, in effetti si tratta di una tecnologia parecchio potente e quindi parecchio pericolosa.
Parecchio invasiva anche perché, secondo la Vodafone, questo identificativo sarebbe basato non su parametri, un numero ridotto di parametri come l'indirizzo IP, ma sarebbe basato su un numero alto di parametri, in maniera tale da poter mantenere la persistenza anche al cambiamento dell'indirizzo IP.
Esattamente.
E di conseguenza questo sarebbe un grande problema, perché sarebbe molto difficile da evitare. È interessante, come commento all'atere, che la Vodafone presenta questo sistema non come l'ennesimo sistema di tracciamento pubblicitario, ma come un modo per mantenere internet free.
Gratis.
No, in realtà loro dicono free, che in inglese significa anche libero, però in realtà stanno intendendo, se leggete il discorso, chiaramente intendono gratis. Il concetto è che secondo la Vodafone c'è un grosso problema per ora, che a causa delle policy di bloccaggio dei cookie e della privacy, la parte gratuita di internet potrebbe arrivare a fermarsi, perché se nessuno si facesse tracciare, non si potrebbero pagare le cose con la pubblicità e allora si bloccherebbe tutta la parte gratuita di internet.
Cioè finirebbe, e in parte è anche vero, finirebbe internet come la conosciamo. Rispetto all'orrore di immaginare che potrebbe anche andare meglio, però si preferisce dire, quindi questo è, no? Senso, la fine del mondo in cui viviamo è sempre qualcosa di orrendo, specie per chi fa enormi profitti in questo mondo, si trova molto bene.
Sì, però
diciamo la Vodafone corre ai ripari. Comunque, sì, una tecnica retorica che dicono tutti da molto tempo, non originale.
E passiamo alla successiva notizia, che riguarda sempre privacy.
Ah, sì.
E riguarda stavolta Firefox.
Firefox, che pur essendo in una fase di declino da un punto di vista del numero di utenti costante, chissà se anche inesorabile, speriamo di no, in realtà è riuscito, tra molte controversie, tra molte scelte anche negative che da queste parti non sono piaciute per niente, però anche a fare dei passaggi. Il più interessante, se volete riguardare, anche noi abbiamo parlato, ma comunque vi dico la parola chiave così lo potete cercare online, è la Total Cookie Protection. Invece noi parliamo adesso di una cosa più piccolina che riguarda il modo in cui funzionano i link che si possono fare a tanti siti, social network, ma non soltanto, anche molti giornali online. Cioè, fate una prova, aprite il vostro giornale, no? Preferito, anche il più odiato, andate a cliccare, no? Cliccate su qualche articolo, cercatene uno di quelli che vi dicono che cosa dovete mangiare d'estate e come fare per non scottarvi, prendete il link e provate a inviarlo a un vostro amico. Noterete che il link, in genere come è fatto, dominio, quindi non so, tipo, no, ilmessaggero.it slash, in genere c'è qualche cosa che potrebbe essere il luogo, l'ora, una categoria, e poi c'è qualche cosa che assomiglia al titolo in una sua versione semplificata, no? Quindi tipo tutti trattino i trattino posti dove trattino mangiare trattino il gelato, ok? Poi spesso seguito da un'enorme sequenza di numeri e caratteri casuali. Vi siete mai chiesti a che serve? No? Ci avete mai fatto caso innanzitutto che esiste? Vi siete mai chiesti perché? Cioè, perché mai io, no, dovrei aggiungere all'indirizzo di un sito insomma, una sfilza di caratteri? Il motivo è molto semplice. Se voi prendete quel link, lo inviate per esempio al vostro gruppo Telegram di appassionati, no, del gelato, e gli mandate un link con, no, appunto, un articolo che dice secondo loro quali sono i migliori posti dove mangiare il gelato. Tutti quanti ci cliccano, e chi gestisce il sito può senz'altro capire che tutte quelle persone stanno visitando quell'articolo in un certo senso per lo stesso motivo, cioè lo hanno preso dalla stessa persona. Perché? Perché se tu vai sull'home page e poi clicchi su un articolo, loro ogni volta ti danno un link diverso, ma se tu poi quel link lo copi e lo mandi a un tuo amico, lui clicca e vede lo stesso link che hai visto tu. Quindi tutte quante le persone, è un po' come, no, se mi ricordate c'erano alcune discoteche, ma forse non solo, vi danno, no, magari tipo il flyer promozionale con il nome di chi ve l'ha dato, così poi, no, si possono ricontare chi è che ha saputo fare da butta dentro meglio degli altri. Ecco, il discorso è esattamente lo stesso, tranne che il butta dentro in questione, mentre in genere viene pagato il butta dentro, in questo caso invece il butta dentro è del tutto inconsapevole, è la persona che vuole condividere una notizia interessante con delle persone che conosce. Ecco, Firefox ha aggiunto una caratteristica che va abilitata manualmente, però, che permette di cancellare questi identificatori. Ah, che in genere li puoi cancellare senza problemi. Cioè, non servono a niente. Se li cancellate a mano, o anche solo se li cambiate, li avete fregati. E Firefox, però non lo fa nessuno. Firefox, invece, lo farà automaticamente nella prossima versione. Quindi sicuramente una cosa interessante per quanto riguarda il tracciamento. Non è niente che cambia il mondo, però era una piccola notizia. Come anche non cambia il mondo, ma è interessante per il modo in cui è avvenuta, una notizia che riguarda l'oscuramento dei siti accusati di violazione del copyright.
Sì, non è assolutamente niente di nuovo, è una cosa, diciamo, che viene quasi ogni mese c'è la notizia di qualcosa che viene oscurato per violazione del copyright. Tra l'altro l'oscuramento del sito non è neanche una tecnologia, diciamo, non sono in generale tecnologie altamente efficienti. Anche quando vengono oscurati, spesso i siti sono raggiungibili tramite Tor, tramite una VPN, tramite altri accessi. Quindi, diciamo,
servono per scoraggiare il gran numero degli utenti, sì, dall'andarci, sì, per renderlo scomodo.
Ora, finora la decisione di bloccare un sito era una decisione che veniva presa a livello statale. Cioè, nel senso, in ogni stato, cioè, in Francia notano una cosa di copyright, un tribunale francese ordina di bloccare il sito, che però rimane accessibile in Italia, in Germania, eccetera. Poi magari un tribunale tedesco fa la stessa cosa, e quindi in Germania non è più accessibile, ma in Italia sì. cioè, oppure che decide cose leggermente diverse e quindi magari da un paese si viene fuori una cosa e dall'altro.
Magari da un paese il blocco è fatto con misure più stringenti, in un altro paese è fatto con misure un po' meno stringenti,
Sì,
perché...
diciamo, ci sono, queste cose succedono. La notiziola che vediamo è sostanzialmente che per la prima volta è stato introdotto in un accordo commerciale tra l'Australia e il Regno Unito, è stato introdotto un paragrafo sul bloccaggio dei siti. Quindi sostanzialmente, in maniera tale che quando uno dei due paesi ordina il bloccaggio del sito, l'altro. Cioè, quando l'autorità giudiziaria di un paese ritiene di dover bloccare dei siti, si può rivolgere all'altro paese
Per
perché
motivi di
questo.
copyright.
Sì, per motivi di copyright. Perché questo lo possa bloccare. Quindi, sostanzialmente, una condivisione della politica di bloccaggio dei siti. Ora, questa cosa qua, per quanto a noi ci interessa molto poco, perché appunto tra Regno Unito e Australia, diciamo.
Non viviamo lì.
Non viviamo lì, però quello che rischia di venire fuori è che in realtà questi, diciamo, delle norme, anche degli articoli sull'enforcement del controllo del copyright, inclusi bloccaggio di siti e roba del genere, potrebbero diffondersi nei vari accordi commerciali. Ricordiamoci che noi, nel mondo, dato che noi. Il mondo è, il sistema dominante è quello gestito tramite il commercio dal WTO. Nel mondo c'è una quantità di accordi commerciali che si fanno in continuazione enorme. Alcuni diciamo, diventano famosi, arrivano al grande pubblico, ma in realtà gli accordi commerciali si fanno, non dico
Di continuo.
giornalmente, ma di continuo. Di conseguenza è facile che cominciano a spuntare, se già il primo è venuto fuori, è facile che cominciano a spuntare degli accordi internazionali all'interno di questi accordi commerciali, quindi non accordi internazionali nel senso di normative fatte, che so, dall'ONU oppure fatte dall'Unione Europea, ma semplicemente accordi commerciali, cioè cose in cui ti dico quanto grano dobbiamo scambiare, se i container devono arrivare sigillati in una maniera o in un'altra maniera, e ci aggiungo e mi blocchi i siti che ti dico io. Quindi questo tra l'altro è anche abbastanza evidente. Perché sostanzialmente, diciamo, anche hanno notato che diciamo, il modo di parlare, il modo di scrivere le cose, le frasi e anche diciamo, il modo con cui viene proposta la cosa sembra molto compatibile. E fa riferimento al Copyright Office degli Stati Uniti, che ovviamente non ha giurisdizione su questi altri paesi, sugli altri paesi, però potrebbe significare che loro stanno pensando già di fare delle cose che in futuro saranno compatibili con gli Stati Uniti, che diciamo può essere una cosa indicativa.
E sempre di copyright parliamo perché cioè, mi sembra una notizia che se non ci fosse stato il copyright di mezzo io sarei anche potuto essere favorevole. Per raccontarla bisogna prima raccontare di un fenomeno che almeno io ignoravo, cioè l'esistenza di una sorta di bignami del cinema. Avete mai pensato di vedervi un film e avete mai pensato ma quanto dura? Io invece non voglio perdere 2 ore a guardarmi un film. Quasi quasi esco. Ma poi come fate a parlare con gli amici del fatto che se il film vi è piaciuto? E questo è chiaramente uno dei dilemmi grandi. Molte persone hanno posto rimedio a questo annoso problema facendo delle versioni streaming seed dei film che viene tagliato per entrare in 10 minuti
Sì,
con...
diciamo dei grossi trailer si potrebbero considerare, con la differenza che però mentre il trailer è fatto in generale dalla compagnia stessa che vuole pubblicizzare il film, quindi non ti racconta
Esatto.
il film,
Perché non c'è mai il finale.
serve per acchiappare l'attenzione. Questi qua sono appunto dei riassuntini in cui dicono le cose principali che succedono. Ovviamente non è la stessa cosa di guardarsi un film, ma se tu vuoi sapere più o meno che succede in quel film, magari perché poi te lo vuoi vedere,
Spesso
semplicemente.
supportati da una voce narrante che magari no, le parti che omette, insomma, non mette tante le scene e vi dice: ah sì, ma poi in mezzo qui succede questo.
Allora, questi riassunti li trovate in vari posti. esempio, YouTube è comune trovarli su YouTube.
Qui, a quanto pare, però, l'insurrezione contro i riassuntini non è nata da, dai cultori del cinema, che avrebbero potuto protestare contro questa bestialità, invece è nata dai detentori del copyright, che hanno detto, ah, ma se il film è mio, tu non puoi nemmeno fare una versione ridotta, perché in genere la protezione del copyright è anche il, beh, quant'è una parte che io posso citare, perché non può essere che io nemmeno mostrare un fotogramma, no?
Questa è l'annosa questione, è l'annosa questione delle opere derivate, cioè quando finisce la citazione e quando comincia l'opera derivata.
Esattamente, e quindi questa qui è abbastanza al limite, perché se fosse soltanto una piccola scena sicuramente sarebbe una citazione. In questo caso non è stata questa la cosa che ne pensavano dalle parti di YouTube e...
Sì, ma in realtà qua non era YouTube il principale attore, ma sono una serie di 13 compagnie giapponesi, alcune molto molto grosse, tipo la Fuji, che sostanzialmente hanno richiesto l'incriminazione di quelli che facevano questi riassuntini. Per la precisione, 3 persone. A cui è stato richiesto, ridico la cifra di 3,9 milioni di dollari per violazione di copyright.
E quindi questa era, insomma, l'ultima notizia. Insomma, bisogna capire come il tema del copyright evidentemente sia... non passi mai, è ancora abbastanza caldo e quindi sicuramente continueremo anche a parlarne in futuro. Ma per adesso l'edizione della presa termina qui, tornerà senz'altro, ma non sapremo dirvi quando cercheremo, insomma, compatibilmente con l'estate vostra ma anche nostra di rimanere regolari, ma chi può dirlo. E comunque, quando non ci siamo noi, ci sono le nostre repliche, vi lasciamo in compagnia delle selezioni del compagno automatico. Buonanotte, ciao ciao.